dato.
Leggo da San Paolo: l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Siamo invitati a fare memoria dei segni della nostra fede, è il nome teologico dei sacramenti, il segno del battesimo, il segno della confermazione, dove abbiamo ricevuto i sette santi doni dello Spirito Santo. La grazia di Dio è stata riversata nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Dovremmo già finire qui la predica, stare in silenzio e fare memoria di quanto siamo importanti per il Signore e di cosa fa di ciascuno di noi un suo tabernacolo vivo qui sulla terra. La grazia di Dio, la bontà di Dio è riversata nei nostri cuori. Queste parole di San Paolo, che definiscono questa grazia che ci ha toccati singolarmente come comunità, e usa il termine di riconciliazione per questa grazia. Siamo stati riconciliati con Dio. Ma poi lo stesso Paolo parla di una salvezza che ci deve sempre raggiungere. Quindi non siamo invitati solo a fare memoria di un evento del passato, ma a prendere consapevolezza di un momento presente in cui c'è questa grazia di Dio che ci deve raggiungere. Saremo salvati mediante la sua vita. Un presente che vuole proiettarci però in un futuro immediato, storico, di vita cristiana, e in un futuro escatologico, definitivo, finale. Questa è la provocazione che ci arriva oggi dalla parola di Dio, perché non dimentichiamoci che la pericopa evangelica di Matteo proprio queste parole: convertite perché il regno dei cieli è vicino. Quindi c'è tutta un'armonia che io cercherò di spiegare un pochino meglio a voi. Ora io dico: se abbiamo bisogno ancora di essere salvati, nonostante la grazia di Dio che è stata messa nei nostri cuori, vuol dire che noi non rispondiamo adeguatamente a questa grazia di Dio. L'iniziativa di Dio ci ha riempito il cuore, ma la nostra rispondenza è ancora di deviazione, di peccato. E ciò lo dice il profeta Isaia, perché noi ci comportiamo come un popolo del tempo di Isaia, come un popolo ribelle, come figli bugiardi, ossia figli che non vogliono ascoltare la legge del Signore, la dicono con le labbra, ma poi la smentiscono con la vita. E qui la bugia. Uomini e donne, il cui cuore è ostile di vita, sconfessa la fede che ci è stata donata. Ma questa fede è una grazia. E dunque, sempre secondo il profeta Isaia, noi perché abbiamo una colpa che diventerà per noi come una breccia che minaccia di crollare. Immaginatevi se un muro di ci crollasse addosso, è la fine della vita, no? Vuol dire, fuori metafora, che lontani dal Signore noi mettiamo in pericolo la nostra vita. E dice minaccia di crollare, quale vita? Quella vera, quella eterna, la vita eterna. Attenzione, lo stesso Isaia però ci dice, dopo averci preso, facendo coscienza che siamo peccatori, che siamo disordinati, che siamo incoerenti, un popolo che noi bugiardo, lo stesso Isaia ci viene incontro per consolarci un po' e ci dà un suggerimento per uscire da questa pericolosa situazione di peccato, e dice: ricordatevi, nella conversione sta la vostra salvezza. Quindi non ci condanna per i nostri peccati, la nostra fragilità, quello che la coscienza ci rimprovera. Dice: nella conversione ci è sempre dato tempo finché c'è vita per convertirci, e nella conversione sta la vostra salvezza. Come avviene questa conversione? Ce lo dice lui: nell'abbandono confidente in Dio sta la vostra forza. L'abbandono confidente. me viene in mente sempre sono gli studi che abbiamo fatto nel liceo, quando si dicevano, si studiavano i promessi sposi, in quella notte famosa del rinominato a Lucia, che dice il Signore sa che ci sono. E era una notte tremenda per lei. Ma dice nella fede di Manzoni, il Signore sa che ci sono. E lì entra la pace, l'abbandono, e il Signore la protetta. Nell'abbandono confidente sta la vostra forza. Quindi non soltanto una riflessione sul passato, grazie Signore, sul passato recente, un po' dallo messo, dove ho peccato, ma sul presente di grazia divina che ci raggiunge e ci dice adesso convertiti, adesso abbandonati confidente nel Signore. E questo progetto di conversione ci dice poi guarda che non sei solo. Il Vangelo di Matteo, che cita poi Isaia, ci illumina con la sua parola e con la sua persona, è il Signore Gesù. Il popolo sono, frasetti che leggiamo nel periodo natalizio, il popolo che camminava nelle tenebre, la nostra peccaminosità, la paura del domani, le certezze del domani, il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce, una luce sopra, in questo momento, e la parola di Dio che raggiunge la mente e il cuore di ciascuno di noi, per la conversione dell'abbandono fiducioso alla grazia di Dio, alla provvidenza divina, alla misericordia del Signore. Vedete, da allora, Matteo, e oggi come allora, Gesù cominciò a predicare, a dire comunque, Gesù comincia a dirci, convertitevi, perché il regno ci è vicino, convertitevi. Cosa vuol dire? Guardate che gli ebrei del tempo di Isaia dissero, non abbiate bisogno, non fateci, non dici le cose vere, dateci cose piacevoli, profetateci illusioni, scostatevi dalla retta via, uscite dal sentiero. Dobbiamo smettere, cioè, di mentire alla nostra coscienza e di ingannare noi stessi. Bisogna avere il coraggio e l'onestà mentale di dire che il male è male e non può essere indicato come bene. E allora guardate che mondo di oggi, le antropologie moderne ci dicono le cose che ripete Isaia. E io vi dico, smettiamo di mentire. Il male è male. In certe cose non si può dire, ma per me, secondo me, perché certe cose non sono opinabili. La tua opinione te la metti in tasca. Perché di fronte agli assunti della dignità dell'uomo, della vocazione dell'uomo, della morale naturale e rivelata, non ci sono opinioni personali, secondo me, ma per me. Io quando sento certe interviste che dicono anche secondo te Gesù chi è? Ma cammina secondo te, cosa vuol dire secondo te? Gesù è tutto e basta, non dipende dalle tue opinioni. E però il mondo va così, e io mi permetto di dire stiamo attenti a non appiattire la nostra mente perdendo il senso critico della realtà concernente la vita. Siamo attenti a non inquinare il cuore con la scusa che i tempi sono cambiati. Perché adesso non mangiamo più con la bocca, mangiamo con le orecchie. I tempi sono diversi. E con la scusa che i tempi sono cambiati, che ormai fanno tutti così, e quindi va bene, e si giustificano certe esperienze che si vogliono fare. Non diciamo quello che vogliono portare avanti certi politici o certe correnti della legalizzazione, liberalizzazione di droghe e quant'altro, perché forse è una convenienza che l'uomo perda un po' la sanità di mente, ma tante altre cose che riguardano proprio anche la vita coniugale. Ora io dico attenzione, perché la persona umana non è un articolo del mercato che puoi provare e poi magari restituire. La persona, anche la tua persona, non è una macchina in prova. È ora di prendere consapevolezza che questa moda ripete oggi quello che gli ebrei dicevano al tempo di Isaia: toglieteci dalla vista il santo di Israele, cioè toglieteci la dottrina cristiana, la morale della Chiesa, i comandamenti di Dio, basta. Non abbiamo bisogno della grazia del sacramento per vivere il nostro amore, e si esclude dalla tua responsabile la fonte di ogni vero amore, che è Dio. Non ne abbiamo bisogno. E Gesù con Giovanni 15, 5 dice: giovinotti, senza di me non potete fare niente. Altro che moda, altro che scelta di un popolo. Se vuoi essere, devi rapportarti alla sorgente del tuo essere, e tu sei immagine e somiglianza del Figlio di Dio. Senza di me non potete fare niente. Guardate che non è una minaccia, neanche un ricatto, è un avvertimento, è un richiamo del suo cuore che entra dentro di noi, e dobbiamo decidere di smetterla di ragionare in un certo modo, perché sono anche molti cristiani che giustificano, molti cristiani anche bravi, buoni, anche praticanti, che giustificano. Nessuno di noi ha il diritto di condannare, ma nessuno di noi si arroga il diritto di giustificare il male male e il bene bene. Non mischiamo le cose. Nella fede non c'è messa la cosa. Nella fede c'è il sì e il no e no. Così dice il Signore del Vangelo, quello dice lui. E in nome di quella libertà, state attenti, perché sono i ricatti che fanno che noi preti, e in nome di quella libertà che Gesù ci ha ottenuto con la sua morte in croce, morto ma renderci liberi, si sconfina nel libertinaggio morale e si ingerono scelte e comportamenti che sconfessano lo stesso mistero pasquale. Convertitevi, ci ripete Gesù, perché il Regno dei Cieli è vicino. Non mettiamo a repentaglio la vita eterna, prendiamoci sul serio, non scherziamo con la vita. È dura, a volte è difficile, qualche volta sembra impossibile, però non è vero che è così. Isaia ci ripete ancora: la vostra salvezza sta nell'abbandono confidente in Dio, in cui c'è la vostra forza. Quello non è un abbandono passivo e di rassegnati, ma un abbandono che ti fa riempire della sua forza per ripetere lo salvato. L'amore di Dio sta perversato nei vostri cuori. Se ti abbandona lui, lì c'è la tua forza. Lo diceva Isaia, che non conosceva quella la grazia di Cristo e quindi del Nuovo Testamento. La vostra salvezza sta nell'abbandono confidente in Dio, in cui c'è la vostra forza. In conclusione, cari fratelli, se ci decidiamo per il Signore, Lui accende in noi la luce della vita di cui ci ha parlato Matteo. Lui accende in noi quella vita che è amore, riversato nei nostri cuori. A noi di deciderci. Sia lodato Gesù Cristo. Sì, sì, sì.